siamo con noi, siamo di nuovo con voi, anzi
con noi e con voi, ancora con noi. In noi fortunatamente.
Allora, un saluto sempre da Marco Piccheri, Jacopo Erba.
Ci siamo.
Allora, ci sono già prontissimi gli ospiti che andiamo a presentare. Vorrei però, siccome prima abbiamo fatto questo collegamento molto bello a Lisbona con l'inviato che ci ha fatto questo reportage bellissimo, facendoci vedere e raccontare tutte le immagini dello stadio, ci ha portato dentro delle foto bellissime, ci siamo scordati di salutare tutti, quindi gli amici dell'applicazione, scaricatevela sempre. Poi ricordiamo anche tutti gli altri modi, il canale Yes TV 808 anche sulla piattaforma di Sky e 118 sul digitale terrestre Lazio, sì. Umbria e Abruzzo. Ricordiamo anche l'860 del digitale terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, tutta una serie di frequenze in FM che trovate sul sito di riferimento.
Ne do giusto un paio per dare qualche linea guida. Biesso Channel Bergamo 97.55, nella Bergamasca 160, Alta Valsassi nel Lago 99.5, bene. Alto Lago 104.70.
Le trovate tutte lì sulla sezione Come Ascoltarci. Ricordo anche il canale 60 del digitale terrestre Sport Italia con la televisione smart,
oppure il tasto come
tasto rosso o quello unidirezionale. Bravissimo. Ormai sono diventato bravo tecnologico, certo. Perrone sta ascoltando e prende appunti, perché io sono scarso su queste cose e lui si sta aggiornando.
Salutiamo Roberto Perrone. Ciao Roberto.
Ciao, non ho capito assolutamente nulla di quello che avete detto, ma va bene.
Grande Roberto. Ci fa compagnia anche un grande conoscitore di calcio e grande amico di Tiambu Radio come Alessandro Canovi. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Anche uomo di campo, vero. Sì. Grande rossonero e non solo, Daniele Daino.
Ciao Daniele. Ben trovato Daniele.
Ciao, buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito a tutte e tre. Allora, senti, io voglio subito chiamare in causa al volo Canovi.
Ah, proprio così?
Sì, al volo.
Io già so su cosa.
Alessandro, Thiago Silva va alla Fiorentina?
Beh, sarebbe un grande acquisto della Fiorentina. Io credo che, come ha detto Thiago Silva, aspetta, perché insomma credo di fidanzate ne avrà parecchie alla fine, anche per quello che sta dimostrando in queste partite. Cioè, secondo me è ancora uno dei più forti difensori centrali al mondo. Bisogna capire che se il Paris Saint-Germain continuerà questa sua scelta di non rinnovarlo, voglio vederlo se in caso di vittoria della Champions League cosa può succedere, perché è chiaro che quello secondo me può aprire altri elementi. È chiaro che sarebbe un colpo enorme. È un giocatore tra questi momenti tra i migliori 10 difensori centrali del mondo, senza nessun dubbio.
Perrone, vengo anche da
dubbi comunque, insomma,
hai dei dubbi?
Sì, perché secondo me insomma è un giocatore che secondo me di fidanzate ne ha tante di richieste, quindi se la fa la Fiorentina è una buona risposta per me fino adesso al migliore operazione che ha fatto il mercato italiano con Osimhen nel Napoli, e quindi sarebbe una bella risposta del campionato italiano, perché vuol dire che allora il campionato italiano recupera giocatori di livello mondiale.
Intanto scusate, notizia dell'ultimissima ora segnalata dalla puntualissima redazione tramite anche il Twitter ufficiale canale del Napoli: Andrea Petagna positivo al coronavirus, quindi un altro caso di positività dopo il portiere della Roma Mirante, 3 casi interni al Cagliari.
Perrone, non so se volete commentare anche questo, perché qui arrivano continua
sull'acquisto di Thiago Silva. Non possiamo che essere contenti se tornasse in Italia. Insomma, un grande giocatore, un nome appunto di spessore che dà lustro al calcio italiano, che speriamo poi con l'Inter conquisti anche l'Europa League. Quindi sarebbe un bel momento, insomma, di ripresa anche per tutti noi. Riguardo alle positività, purtroppo il problema è che bisogna stare a casa, nel senso le vacanze sono belle, però bisogna farle nei posti tranquilli, ecco. Cioè, chiaramente i giovani però i giovani vogliono vivere. Io vedo mio figlio partito con tutta la compagnia per la Puglia. Cioè, cosa faccio? Gli punto, c'ha 20 anni, gli punto una pistola alla testa. I giovani vogliono divertirsi, e quindi o facciamo la chiusura, ma non si può, oppure si corrono questi rischi. Bisogna dire che adesso, bene o male, sì, ci sono i contagi, ma per fortuna sono tutti contagi, quasi tutti, leggo, asintomatici, quindi insomma alcuni sono gravi, ma i casi gravi sono molto, molto ridotti. Certo che questo problema dei calciatori mette un po' diciamo, a rischio forse l'inizio del campionato, vedremo.
Così come a rischio anche altri.
Hanno rinviato?
Esatto.
In Francia hanno rinviato il campionato, sì, Marsiglia.
Sì, in Francia hanno rinviato, e vediamo un po'.
Deve essere domenica.
Sì. Daniele Daino, vengo anche da te. Dai,
asintomatico anche Petagna, comunque, sì, giusto per dare.
Ma per tornare su Thiago Silva, ovviamente le prestazioni del giocatore che stiamo vedendo in Champions League dimostrano che, nonostante il passare degli anni, Thiago rimane un grande campione, un grande fuoriclasse nel ruolo, come è stato detto, e sono in accordo. Sicuramente io lo metterei anche tra i 5 difensori centrali più forti ancora al mondo. Una cosa da sottolineare su Thiago Silva è come questi giocatori, no, passano gli anni e però riescono a mantenersi fisicamente veramente competitivi. Questa dimostrazione che oltre al campione c'è anche una qualità di vita che questi giocatori usufruiscono nel tempo libero, che li porta a fare ancora prestazioni come se avessero 10 anni in meno. Cioè, le partite viste da Thiago Silva in Champions, soprattutto quella con l'Atalanta, perché mi è rimasta veramente sotto gli occhi, no? Quindi il duello più volte visto con Zapata è a dimostrazione che ha retto l'urto nei recuperi fisicamente. Quindi certo, la Fiorentina, se riuscisse a prendere e riuscisse a fare questo colpo, sarebbe una cosa fantastica nuovamente per il nostro campionato. Ma io su Thiago Silva, insomma, mi piacerebbe rivederlo con la maglia del Milan. Poi come è stato preso Ibrahimovic, no? Giocatore d'esperienza, un altro fuoriclasse che sa gestire il suo fisico e sa fare una vita sana al di fuori del campo, stesso discorso vale per Thiago Silva. Secondo me, io fossi il Milan ci penserei. Poi ovviamente gli scenari della Champions League, se il Paris Saint-Germain dovesse vincere questa coppa, e ne ha le possibilità a mio avviso, ovviamente magari i scenari andranno a modificarsi. Però oltre alla Fiorentina, secondo me, io fossi il Milan ci farei un pensierino, perché andrebbe a mettere esperienza e qualità in un reparto che, a mio avviso, nonostante un ottimo Kier, che è stato un ottimo innesto, è un ottimo Romagnoli anche, nonostante che Romagnoli, secondo me, ancora in questo momento per la sua crescita avrebbe bisogno proprio di un giocatore come Thiago Silva.
Quindi tu lo affiancheresti per dare proprio uno spessore di esperienza praticamente in questo momento ai giocatori,
per aumentare quello che era un problema del Milan, poi che si è dimostrato, insomma, con l'arrivo di Ibra si è un po' mascherato.
Aspetta,
tutto,
ci arriviamo al Milan, Daniele, ci arriviamo un attimo,
è proprio per un fatto di abbinare giocatori giovani di qualità con qualche giocatore nei reparti giusti di grande esperienza. Questo per me il Milan avrà bisogno per arrivare a piazzarsi in una posizione di Champions l'anno prossimo.
Quindi, in un certo senso, quindi hai anticipato, quindi ha giocato d'anticipo, dai, no? E quindi noi sfruttiamo l'anticipo. In un certo senso va un po' contro quello che ha detto Ragnic oggi, rilasciando un'intervista. Noi abbiamo 4 schermate al volo di Ragnic, ve le propongo, e vi chiedo anche qual è il vostro di questi quattro pensieri, quello che ritenete più giusto, più vicino, quello più anche attuabile al calcio italiano. Lui dice oggi, in una lunga intervista, ho preso 4 punti. Il primo, Ragnic dice: no ai giocatori di 38 anni, meglio creare valore e sviluppare talento. Questa è la prima frase. Poi ce n'è un'altra che vi proponiamo, la seconda, un altro passaggio relativo al gioco, alta velocità, pressing contro pressing. Questo è un altro passaggio, quindi fa capire la sua idea di gioco, che l'abbiamo vista anche con il Lipsia, la stiamo vedendo anche delle tracce nel Bayern di Monaco, perché andiamo avanti. C'è un altro passaggio, dice: giocatori adatti, bisogna scegliere giocatori adatti alla modalità di gioco, vedi Klopp e Guardiola che scelgono dei giocatori con queste caratteristiche.
Klopp
vicino
soprattutto.
Klopp soprattutto. L'ultimo passaggio che vi sottolineo: tutte le squadre del gruppo che dovrebbero far parte, diciamo, faccio per esempio il Milan, se prendeva Ragnic, la sua idea, tutte le squadre del gruppo con lo stesso stile di gioco,
intese anche le giovanili ben sopra,
esatto,
primavera.
Quindi questi sono i 4 passaggi che abbiamo scelto. Lui ha sottolineato anche che di 8 allenatori su 18 della Bundesliga,
tutti
8 hanno lavorato con lui, e tra cui, insomma, questi che si stanno anche disputando la Champions. Che ne pensate di questi passaggi? Qual è quello che secondo voi è più attuabile, più vicino al caso? Si poteva percorrere una strada di questo tipo? Roberto Perrone.
Alcuni mi sembrano abbastanza di buon senso, cioè, nel senso, Già io so molte squadre italiane, credo quasi tutte, i settori giovanili giocano come gioca la prima squadra, più o meno, insomma, seguono la stessa falsariga. Mi ricordo, per dire, che al Genoa mandarono via l'allenatore della primavera perché faceva un gioco diverso da Gasperini, e quindi, insomma, questa è già una cosa che fanno in molti. Riguardo a scegliere i giocatori giusti per fare il proprio gioco, ci mancherebbe altro, cioè uno ci prova, ci provano tutti gli allenatori a avere i giocatori che ritengono più normali. Direi che il punto più controverso è il primo, chiaramente ogni riferimento a giocatori con un nome che finisce in itch, sì, è puramente casuale, insomma. Io sostengo che abbia ragione, in questo senso, che tu puoi prendere un giocatore di 38 anni o anche di 56, però non è il giocatore attorno a cui costruisci la squadra, cioè, hai capito?
Sì.
Quello che è importante è che tu pigli un giocatore che ti può essere utile, cioè Altafini, no? O Lione, quando la Juve lo prese dal Napoli era fine carriera e lo mettevano dentro negli ultimi 20 minuti, lui non aveva più tutta la partita, faceva gol importante, fece dei gol importantissimi che servirono. Ecco, in questo senso io credo che soprattutto sul primo punto abbia perfettamente ragione, okay. Cioè il futuro di una squadra va costruito sui giovani, sugli investimenti mirati, non sicuramente su un giocatore di 38 anni che tu ti puoi permettere anche il lusso di prendere, ma non per costruirci attorno a una squadra.
Vado da Daniele Daino.
Ma a me mi trova in accordo su tanti punti, insomma, poi come è stato detto il primo punto è discutibile, ma discutibile solo per una ragione, insomma, poi dipende anche il club in quel momento lì. Adesso prendiamo l'esempio, no, delle dichiarazioni di Ragni che sul Milan, no? Sì. Io provo a immaginare un Milan che continuava con Pioli senza l'arrivo di Ibra. Staremmo riparlando di un Pioli riconfermato nel Milan e staremmo riparlando di un Milan che ha cambiato molto dopo l'arrivo di Ibrahimovic. Cioè, bisogna fare molta attenzione, secondo me, sugli equilibri che in quel momento il club ha. Ci sono dei momenti in cui giocatori come Ibrahimovic e Thiago Silva, ma ce ne sono tanti altri che stanno molto bene fisicamente nonostante l'età, che vanno a dare equilibrio a un progetto sportivo in essere. In questo caso il Milan ne è l'emblema. Poi certo che la costruzione di un progetto deve essere fatta su basi giovani, quindi su giocatori di prospettiva, però teniamo in considerazione una cosa: il Liverpool, come è stato citato, il Manchester City, è vero che fanno innesti adeguati a quella che è una scelta tattica dell'allenatore, giocatori comunque non troppo in là con l'età, ma è anche vero che il Liverpool e il Manchester City, quando vanno a prendere un giocatore, intanto non vanno a prendere un giovane qualsiasi, prendono tutti i giocatori che di valore come minimo sul mercato devono spendere dai 50 milioni in su. Questo in Italia forse ancora siamo un pochettino più indietro rispetto a tante squadre della Premier e qualcuna della Liga, così come qualcuna della Germania, e quindi bisogna fare molta attenzione anche a quello, insomma. Io penso che un club, per fare i progetti così come diceva Ragnic, c'è bisogno comunque di un club che intanto sia saldamente in Champions League e quindi abbia delle entrate abbastanza importanti. Poi certo è che dietro alla scelta di un allenatore, in questo caso non è avvenuto alla Juve, perché un esempio eclatante di un club che potrebbe farlo e poteva farlo già nel tempo era la Juve. Cioè, quando scegli Sarri, e Sarri, per chi lo conosce, io ho dei dubbi che la Juve qualcuno conoscesse Sarri, e questo dubbio adesso mi viene fortemente, quando si sceglie Sarri, si fa 3 anni di contratto, bisogna iniziare a costruire da subito un'intelaiatura che permetterà poi all'allenatore di far esprimere il meglio l'identità di gioco che poi lui ha nelle sue doti, no? E quindi la Juve aveva iniziato magari a cercare di proporre una cosa nuova e quindi un progetto nuovo, e però poi si è subito fermata.
Esatto. ragazzi.
Cioè, quanto siamo bravi in Italia a dare continuità quando si sceglie un allenatore
per fare quindi un progetto,
costruire
certo,
intorno certo a un progetto tattico il tutto. In Italia purtroppo guardiamo ancora troppo i risultati.
Tanto c'è una curiosità che farà piacere anche Alessandro Canovi in tema progetto, sì, e soprattutto lungimiranza sul mercato, perché il buon Serge Gnabry, che ieri sera è stato protagonista, è stato venduto all'Arsenal per 8 milioni di euro e l'Arsenal al suo posto per rimpiazzarlo una spesa 80 per Pepe. Ricordo, le piaceva anche a Napoli. Sì. Alessandro Canovi, magari un commentino anche su questo ce lo può lasciare.
Vabbè, in Inghilterra sei è un mondo a parte, no? Per anche economicamente le squadre hanno un potere economico che, grazie al contratto televisivo, che le mette al di fuori di qualsiasi altra competizione. Non possiamo prendere a paragone le dinamiche delle squadre inglesi, che vedo anche a volte valutazioni per giocatori dello stesso campionato inglese che sono assurde, no? Giocatori 80-90 milioni di euro per giocatori che giocano lo stesso campionato, ma perché è un circolo interno di movimento di soldi grazie alla ricchezza del contratto televisivo. Per ritornare invece a quello che dicevate voi su Ragnik, io credo che punti il secondo e terzo sono abbastanza lapalissiani. Cioè, è chiaro che ogni persona in buon senso del calcio direbbe la stessa cosa. Per quanto riguarda il primo punto, che dove sono d'accordo con gli altri interlocutori, che sono d'accordissimo, il problema è qual è il progetto e chi è la proprietà. Sai, se la proprietà è un fondo, che vuol dire che ha soldi altrui, cioè di gente che investe in quel fondo, questi soldi non vanno persi. E allora, a quel punto di vista, bisogna capire qual è il loro obiettivo. È chiaro che la squadra deve, come diceva giustamente, deve per forza entrare. Una squadra come il Milan deve ambire sempre a essere tra le prime quattro, cioè entrare nella Champions League, perché dà un valore economico all'investimento, eccetera. E allora, a quel punto, con i giovani sì, ci arrivi, ma non è sicuro. Magari con giocatori di esperienza, magari non di 38 anni, però insomma, giocatori di quel tipo magari ti agevolano questo arrivo. Cioè, punto di arrivo di qualsiasi squadra, quello che tutti questi grandi club che sento, qual è? Entrare tra le prime quattro. Però il problema è che le squadre in questo momento, perché hanno dei fondi dietro, cioè hanno delle entità finanziarie che non vogliono perdere i soldi, cioè, e quindi c'è questa dicotomica pressione tra il fondo che vuole arrivare a non perdere soldi e la piazza che invece sai, Milan non è che puoi permetterti di dire faccio un progetto a 5 anni, sono tifosi e sono giustamente abituati a vincere da sempre e non mi puoi dire che per 2-3 anni stiamo con i giovani e creiamo un futuro, non ti aspettano i tifosi, la piazza è una piazza che vuole vincere e vuole arrivare. Quindi tutte queste situazioni molto complicate, quindi sono frasi,
però
la seconda e la terza abbastanza classiche.
Però io pure su questa cosa che i tifosi, io non lo so, per carità, pure i tifosi non aspettano. I tifosi, se tu gli dici chiaramente qual è il programma,
se non vuole mettere l'anima in pace,
ma perché devono aspettare? Il Milan non mi sembra che sta in questi anni, ultimi anni, ha vinto un sacco di coppe, l'ha messa, è un po' che non vince. Quindi se uno dice,
io ogni volta che parlo con i miei giocatori gli dico sempre una cosa: ricordate sempre di avere rispetto per due tipi di personalità, perché sono gli unici che mettono, che poi tifosi siamo anche noi, perché poi noi siamo in questa fase che facciamo gli addetti lavori, ma siamo fondamentalmente anche noi tifosi, no? Il tifoso è una categoria che mette i soldi nel calcio, è quello che compra l'abbonamento, è quello che ti viene a vedere le partite.
Allora sono tifosi anche quelli che non vincono, però Alessandro,
sì, però
quanti tifosi non vincono?
Sì, però allora non li puoi più chiedere i soldi, cioè ne puoi dire ti faccio una squadra per 5 anni, tra 5 anni forse vincerai, intanto pagami, vedimi a vedere le partite, vieni a vedere se è un tifoso non abituato a vincere te lo continua a dare, poi è una legge del mercato. Se è un tifoso che è abituato a vincere, è chiaro che ti rendono di meno, e non puoi neanche, e io là non sono assolutamente d'accordo, di dire al tifoso tu non hai ragione. Quando sento alcuni giocatori dice i tifosi non capiscono,
allora però non ci lamentiamo se dopo gli altri football ci sorpassano, perché loro programmano, loro praticamente fanno dei progetti guardando avanti.
Guarda Barcellona.
Barcellona ha finito un ciclo, hanno vinto tutto partendo, sfruttando la cantera.
Quanto hanno speso però? Cioè, questo ha fatto che anche gli altri, a parte l'Inghilterra che vive un mondo veramente a parte a livello economico, le altre squadre, tu vedi che a parte la Germania, dove c'è questa cultura della programmazione, Spagna, Inghilterra, Spagna, Francia, Italia cominciano ad avere gli stessi problemi. Marsiglia ha un problema enorme a livello economico. Lione è riuscito, grazie a Garcia, a questo esplat, però non si è classificato nelle prime quattro, quindi è per l'anno prossimo, ha un problema enorme a livello per la Champions League. In Spagna non pensate che questo problema tra l'Atletico Madrid, stanno arrivando delle critiche incredibili al Barcellona, lo so, vediamo tutti, era a Madrid perché c'è Zidane che è riuscito a coprire. Ormai è abbastanza globale, non è più il nostro problema.
Posso sentire anche un pensiero al volo sia di Daniele che di Roberto Perone, poi c'è una domanda anche di un ascoltatore. Daniele, su questa cosa, proprio veloce.
Su questa cosa, insomma, in Italia poi è un mondo un po' a parte, insomma, c'è troppa differenza, come è stato detto, su alcuni campionati, sul fatto della programmazione, c'è diversa mentalità e cultura, se vogliamo, no? In Italia purtroppo si riesce a fare solamente in quelle realtà dove non c'è una grossa pressione, quindi non è che il tifoso non è comunque esigente, però in Italia abbiamo delle piazze dove magari si ha il tempo di aspettare. Tanti altri club, anche il Milan, che è una dimostrazione di una squadra che ormai è quasi 10 anni, se non sbaglio, non c'entra la Champions League, non è che non c'è pressione. Il tifoso del Milan ha capito che dopo tanti passaggi, per prendere un club a caso, il Milan, insomma, che vive questa situazione, ha avuto tanti passaggi di società, e quindi questi passaggi di società hanno permesso alla piazza di stare un pochettino tranquilla. Però io vi garantisco che ho giocato al Milan, conosco i tifosi del Milan, nell'ambiente Milan, io penso che l'anno prossimo, insomma, ci sia veramente l'aspettativa di vedere la squadra entrare nelle prime quattro. Se questo non avverrà, non si può sempre cercare di ricostruire ogni anno, e quindi sarà un anno delicato per il Milan, così come per quei club che nella piazza ormai sono abituati ad arrivarci. Certo, mi viene a pensare il Napoli, no? Napoli è abituato saldamente negli ultimi anni a arrivare seconde, quindi entrare in Champions. Quest'anno non c'è entrato, ma diciamo che ci sono degli episodi in mezzo, no? Come l'esonero di Ancelotti.
Sì, sì.
Che non stava facendo bene in campionato,
certo.
Poi Gattuso ha provato a recuperare. Ecco, in quelle circostanze magari le situazioni rimangono un po' calme, però anche il Napoli l'anno prossimo con Gattuso dovrà cercare di entrare nei primi quattro. Però in Italia ne entrano solo quattro in Champions League.
Sì, sì, sì. Roberto...
però ci sono grandi piazze, e ovviamente Roma, Napoli, la Lazio, il Milan, l'Inter, la Juventus e l'Atalanta, vedete che sono tante per quattro posti. Sicuramente se l'Atalanta l'anno prossimo, ecco, faccio un esempio, non dovesse centrare il quarto posto e quindi entrare in Champions, io penso che i tifosi abbiano un bonus da dare alla società, no?
Assolutamente, assolutamente.
I bonus molte società non li hanno più.
Vado da Roberto Perrone anche. Roberto,
io credo che il problema sia un po' sempre quello della cultura sportiva, cioè noi non abbiamo una cultura sportiva molto estesa, quindi molti non si rendono conto delle situazioni, dei bilanci, delle problematiche delle società, cioè molti sono rimasti all'età dell'oro.
Esatto.
Quando Berlusconi andava in elicottero a prendere Lentini, che non era mai salito su un elicottero in vita sua, e lo portava a Milanello, cioè erano i tempi degli anni meravigliosi, rutilanti, anni 90, in cui Sartor al Parma prendeva 2,5 miliardi di lire. Cioè il tifoso purtroppo stenca molto a comprendere che cosa è successo nei tempi, cioè poi da noi le società hanno avuto sempre questo equivoco, per esempio dello stadio, dove giocano quasi tutte le società italiane non è di proprietà, è di proprietà di un ente, di un comune, di uno stato, la Roma, a Roma c'è il CONI, insomma. Quindi il problema dello stadio non è mai stato affrontato in maniera decisa, solo in pochi l'hanno fatto, lo sappiamo benissimo. Quindi tutta questa serie di situazioni hanno prodotto un disavanzo con gli altri, e il fatto, secondo me, poi più grave è che i diritti televisivi ormai sono l'unica fonte di sostentamento moltissime società, anche l'educazione, anche la crescita dei settori giovanili è stata abbandonata. Cioè, una volta Canovi lo sa meglio di me, una volta le società medio-piccole vivevano di giovani, cioè avevano le squadre infarcite di giovani e poi li vendevano, no? Adesso invece le società medio-piccole prendono anche loro giocatori finiti, perché a loro serve rimanere in Serie A, cioè fare under in under con la Serie B è un dramma. E quindi anche da quel punto di vista, cioè, c'è tutta una situazione legata del calcio italiano che insomma faticosamente sta cercando di salire, però molti tifosi appunto di questo non se ne rendono conto.
Va bene, questo mi è piaciuto molto questo approfondimento. Tra l'altro sono arrivati pure un po' di messaggi su questo della cultura sportiva o meno, però purtroppo ci dobbiamo quasi fermare. C'è una notizia che ci danno: con tutta probabilità Orsato potrebbe dirigere la finale di Champions.
Sarebbe un grande regalo per un grande,
A me fa un po' sorridere questa cosa, la spiego subito, no, per Orsato, perché siamo tutti belli fieri, ci pompiamo quando gli arbitri dirigono le finali, poi quando invece parliamo di calcio nostro in Serie A li massacriamo continuamente.
Però, Orsato è anche stato parecchio.
Ci avete fatto caso? Che bello, arbitro Orsato, la finale di Champions League, un italiano. Certo. Poi quando invece parliamo degli arbitri in Italia li massacriamo, non capiscono niente, sono dei cialtroni. È una roba veramente, io impazzisco su sta cosa. Va bene, dai.
Bravo Daniele Orsato, lo diciamo.
Sì,
dai.
Dicevi Roberto e poi vi salutiamo.
No, dicevo che il problema è appunto quello che l'arbitro italiano probabilmente è molto meglio di quelli stranieri, però in Italia c'è il fatto che quando sbaglia noi siamo convinti che sbagli sempre perché c'è dietro,
perché c'è un favore, c'è il complotto, c'è tutto il castello che hanno, è il palazzo.
Noi in realtà lo sappiamo che all'estero, ma ho parlato con tantissimi allenatori italiani all'estero che poi quando sono in Italia insultano gli arbitri alla fine delle partite, ne dicono i colori, però lo sanno benissimo, gli arbitri sono migliori. Solo che all'estero non c'è questo clima, cioè l'arbitro sbaglia, vai al diavolo, cioè finita lì, no? Hai capito? Cioè,
è vero. Chi la vince? Chi la vince al volo? Che poi vi saluto. Dal pronostico al volo, Perrone, chi è la favorita? Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, finale
no,
di...
Non ce l'ho la favorita, c'ho la speranza che sia Bayern Monaco, perché siccome sono un gasperiniano di ferro, l'hanno eliminato i miei ragazzi, e quindi... devono morire sportivamente parlando.
La tua favorita, Daino.
Ma io dico 50-50, anche se molti pensano che il Bayern sia la favorita per quello che ha fatto vedere.
Sì, se fa quegli errori come ieri, gli presenta quelle palle lì a Mbappé, Neymar, dove vanno.
Sì, ma però poi dico che il Paris Saint-Germain, però più del Bayern, ha quelle individualità che possono spezzare la partita in una partita secca e quindi in una finale. 50-50, però fai molta attenzione alle grandi individualità insomma del Paris Saint-Germain.
Alessandro Canovi, forse io lo so perché io dico,
è chiaro, secondo me invece il PSG, perché la difesa che in Champions League ha incassato solo 5 gol,
è vero, migliore difesa,
perché gioca con 3 difensori centrali, non 2, anche perché uno è mascherato che Marquinhos che è a centrocampo, quindi non gli fai gol manca a morire.
Ma dall'altra parte ne hanno fatti 42, la marea rossa, stai attento.
Ma PSG dietro sono forti.
Vabbè,
e soprattutto sono d'accordo che se giocano con questa difesa statica così, Mbappé, Neymar e Di Maria, perché poi giocano con questo tridente.
Sì.
Sarei molto sorpreso nel vedere Icardi nell'11 titolare. E quei 3. Cioè il povero Davis dovrebbe fare 80 recuperi, non 2 come ha fatto ieri.
Ma uno con quel fisico, guarda, è una roba pazzesca.
A 5-6 con il 3 Mbappé.
Bene. Allora ci dobbiamo fermare. Ringraziamo tanto questo bellissimo terzetto, Roberto Perrone, Daniele Daino e Alessandro Canovi. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie. Ciao,
grazie ancora. Ci dobbiamo fermare e torniamo subito. Dai, break.